Mentre mi preparavo questo messaggio, ho trovato una frase che volevo leggervi, perché, grazie, perché mi è piaciuta, e dice così: superare le difficoltà o intraprendere imprese impegnative non è sempre combattimento da eroe solitario. E allora oggi volevo farvi due confronti, no? Dove ci sono due episodi che parlano, dove si vede che ci sono delle difficoltà, il popolo di Israele incontra delle difficoltà e in una combattono insieme per affrontare questa difficoltà. Invece nell'altra vede che l'affronta da solo. Allora, la prima è quando il popolo di Israele viene attaccato da Amalek e si trova in Esodo al capitolo 17 e possiamo leggere dal versetto 8 e dice così: allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle. Or avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti, così essi presero una pietra e gliela posero sotto. Egli vi sedette sopra, mentre Aronne e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandola a fin di spada. Molte volte affrontiamo delle difficoltà e ci sembrano difficoltà che non riusciamo a sconfiggere. E quindi troviamo nel percorso della nostra vita momenti che possono sembrare difficili. E questo è uno di quelli. Quindi cosa succede? Che Mosè manda Giosuè in battaglia. E come vediamo, Giosuè ha avuto bisogno dell'aiuto di Mosè, però anche Mosè ha avuto bisogno dell'aiuto di Ur e di Aronne. Cosa succede? Che Mosè, mentre alza le mani, il popolo di Israele vince. E alzare le mani rappresenta un segno di lode e di adorazione verso il nostro Signore. Ma notiamo che Mosè ha anche il suo bastone, e il bastone rappresenta la potenza di Dio, perché noi, come abbiamo potuto vedere precedentemente, il bastone Mosè l'aveva usato anche per uscire, no, dalla schiavitù dal popolo di Egizio. E quindi nel momento in cui Mosè tiene le mani alzate, quindi in segno di lode e di adorazione, il popolo di Israele vince. Però cosa succede? Che Mosè si stanca e quindi ha bisogno di sostegno. Ha bisogno di qualcuno che gli dia un conforto, che lo possa aiutare. E allora c'è Aronne e Ur che gli tengono le mani, che gli tengono le mani alzate. Ma noi possiamo vedere anche un'altra cosa, possiamo vedere che alla fine si stanca Mosè. E quindi cosa succede? Che lo fanno sedere e quindi lo fanno appoggiare su una roccia, su una pietra. E noi sappiamo benissimo chi è la pietra, chi rappresenta la pietra, no? La pietra rappresenta Cristo Gesù. E quindi quando noi ci troviamo nella difficoltà, quando noi pensiamo di dover affrontare situazioni difficili, dove pensiamo che questi giganti possano essere grandi, no? E possono essere difficili da sconfiggere, noi dobbiamo appoggiarci e dobbiamo sederci nella roccia, in Cristo Gesù. E Mosè ha trovato sostegno, ha trovato riposo in Cristo Gesù, attraverso il conforto di Aronne e di Ur, Giosuè, no? Che rappresenta il futuro, perché poi Giosuè sarà quello che prenderà il posto di Mosè, no? Sconfigge il popolo di gli Amalechiti. Ma in questa storia c'è un qualcosa di bello, che mi ha lasciato un po' di curiosità, che molte volte noi non ci diamo caso, perché ci sono delle situazioni che affiorano nella nostra vita e possono essere situazioni che non sempre sono nel presente, ma possono arrivare dal passato. E come noi abbiamo visto, è Amalek che attacca il popolo di Israele. Non è il popolo di Israele che va a cercare Amalek, ma bensì è Amalek che va a cercare il popolo di Israele. E Amalek rappresenta il passato. Amalek era il figlio di Elifaz. Elifaz era il primogenito di Esaù. Esaù era, quindi Amalek era il nipote di Esaù. E Esaù era quella persona che aveva rifiutato la primogenitura per un piatto di lenticchie. E Esaù ha odiato Giacobbe a tal punto che voleva ucciderlo. E noi questo lo possiamo leggere in Genesi 27:41. Quindi, come possiamo vedere, molte volte, no, le nostre situazioni possono essere situazioni che riemergono e fanno parte del nostro passato. E molte volte ci riaffiorano, no, e ci fanno venire dei pensieri che possono danneggiare la nostra vita presente. Però nel momento in cui noi, come abbiamo visto, siamo radicati e siamo appoggiati nella roccia che è in Cristo Gesù, e abbiamo la capacità di poterci far aiutare in questa situazione, no? Da chi c'è vicino, no? Quindi possono essere, in questo caso può essere il pastore, può essere le persone che ci curano, no? E ci facciamo aiutare, noi riusciamo a sconfiggere e riusciamo a debellare un qualcosa che ci può danneggiare. L'altro esempio, che però è un esempio di un combattimento solitario, che però anche qua rappresenta il futuro. E sto parlando di Davide. C'è un momento in cui il popolo di Israele è in combattimento e stanno combattendo contro i filistei. No? E arrivato a un certo punto, questi filistei portano in battaglia, in trincea, il loro pezzo forte, Golia. No? Un uomo, qua lo paragona in Primo Samuele al capitolo 17, ve lo leggo io giusto per dice, dall'accampamento dei filistei uscì un campione di nome Golia, alto 6 cubiti e un palmo, circa 3,5 metri. Aveva in testa un elmo di bronzo, era vestito di una corazza a maglie, il cui peso era 5.000 sicli di bronzo, circa 82 chili. Era, alle gambe portava gambieri di bronzo e un giavellotto di bronzo sospeso alle spalle. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore e la punta della lancia pesava circa 600 sicli, circa 10 chili. Solo la punta della lancia, no? E quindi il popolo di Israele si ritrova davanti questo gigante che è un qualcosa di enorme. E tutto il popolo di Israele ha paura. E addirittura Saul, che era quello che il re in quel momento, disse che chiunque fosse riuscito a sconfiggerlo, no, gli avrebbe dato a sposa sua figlia e gli avrebbe dato qualcosa di importante. Quindi il popolo di Israele si ritrova davanti ad un ostacolo, davanti ad un gigante che è impaurito, non sa come fare. Davide scende, il padre di Davide lo manda dove c'è la battaglia e gli dice vai a portare un po' di da mangiare in modo da poter far star bene i suoi fratelli che erano in combattimento, no? E Davide si presenta davanti a Saul e gli dice, Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Saul disse a Davide, tu non puoi andare contro questo filisteo per batterti con lui, perché tu non sei che un ragazzo, mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Cioè, se noi proviamo a pensare Saul è proprio intimorito. E dice, ma tu stai scherzando? Tu non puoi andare a combattere contro questo gigante. Perché tu sei un ragazzo. Lui invece è un guerriero da quando è nato. E quindi non puoi assolutamente. E allora, per brevità, Davide riesce a convincere Saul. E allora cosa succede? Al versetto 38 dice: poi Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide quindi cinse la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare perché non vi era abituato. Ma Davide disse a Saul: io non posso camminare con questa armatura perché non ci sono abituato. Così Davide si tolse di dosso la sua armatura. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre lisce, le pose nella sacca da pastore e in un sacchetto che aveva. Poi con la sua fionda in mano andò contro il Filisteo. Saul mise addosso l'armatura, la sua armatura a Davide. Ma Davide non era abituato a portare l'armatura di Saul. Ma perché giustamente ognuno di noi ha la propria identità. Noi non possiamo rivestirci dell'identità di un'altra persona. La propria identità si forma individualmente. E l'identità della persona si forma già dall'infanzia. Da quando siamo piccoli, la nostra identità inizia a formarsi. Addirittura a tre anni capiamo già se siamo uomini o se siamo donne. E quindi la nostra identità inizia poi a formarsi durante l'adolescenza, in base a cosa facciamo, alla scuola, in base alla nostra società, in base a cosa frequentiamo. Quindi ognuno di noi ha la propria identità. E anche se noi oggi abbiamo l'identità in Cristo Gesù, no? Ognuno di noi è diverso l'uno dall'altro. E come è scritto in Romani 12, questo lo leggiamo, 12:4, infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Noi siamo il corpo di Cristo, no? E siamo membra che formano il corpo di Cristo, però ognuno di noi ha delle funzioni diverse, l'uno dall'altro. Ognuno di noi siamo diversi l'uno dall'altro, ma è giusto che sia così, perché il Signore ci utilizza in base alle nostre capacità. Io non posso avere la capacità di un altro, perché giustamente ognuno di noi ha un ruolo ben preciso nel corpo di Cristo. E quindi ognuno di noi ha la sua identità. E Davide aveva la sua identità, non poteva avere l'identità di Saul, anche se Davide rappresenta il futuro, ancora lui non era un re. Allora Davide prese le pietre, prese la fionda, ma ascoltate bene, prese in mano il suo bastone. Anche Davide aveva il suo bastone, come Mosè. Il bastone che rappresenta la potenza di Dio. È straordinario, è bello. Mentre il popolo di Israele si era focalizzato su Golia, quindi si era focalizzato sul gigante, il popolo di Israele aveva paura, perché si era focalizzato sul gigante. Invece, come poi vediamo qua, Davide si focalizza su qualcos'altro. Il Filisteo disse a Davide: «Solo io fossi un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni?» Perché lui non poteva immaginare cosa rappresentasse questo bastone, no? E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qui e io darò la tua carne agli uccelli del cielo, delle bestie e dei campi». Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato». È un qualcosa di veramente straordinario. Mentre il popolo di Israele si era focalizzato sul gigante, Davide si era focalizzato in Dio, in colui che può sconfiggere ogni cosa, che può sconfiggere ogni gigante. E lui, quando si presenta davanti al gigante, no? Lui non ha paura. Lui non ha paura perché lui sa in chi ha confidato. E lui gli dice: «Il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato, io vengo nel nome di Dio». Allora poi continua, dice: «Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò e ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei, agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele. Allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed Egli vi darà nelle nostre mani». Questa è la convinzione di Davide, a differenza del popolo di Israele. Lui ha messo tutto se stesso nelle mani di Dio. Qua, quando lui ha dichiarato che ancora non l'aveva sconfitto, però lui ha dichiarato che era già fatto. Era già fatto. E questa è l'attitudine che noi dobbiamo avere. Molte volte capita che nella nostra vita di affrontare dei giganti, no? Però noi, essendo umani, molte volte emerge la nostra umanità, no? E abbiamo paura. Ma quando capita di affrontare dei giganti, noi dobbiamo ricordarci chi siamo. Siamo figli del Dio che può fare ogni cosa. In Proverbi 3:5 c'è scritto: «Confida nel Signore con tutto il tuo cuore». Perché nel momento in cui noi confidiamo con tutto il nostro cuore nel Signore, sicuramente l'esito delle battaglie sarà un altro. E allora, per concludere, vi lascio una frase che sicuramente avete già sentito. Non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto è grande il tuo Dio. Che il Signore continui a benedirci.